Alma Alexio. Benvenuti ad Alma Alexio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lectio Magistralis, tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. In questa terza puntata ascoltiamo Carlo Rovelli in una lezione sulla meccanica quantistica tenuta il 7 ottobre 2020 nell'Aula Magna di Santa Lucia dell'Università di Bologna. Buon ascolto!
Grazie prima di tutto a tutti voi di essere qui e grazie al Rettore ovviamente per aver permesso questa cosa. Come ha detto il Rettore, io ho studiato a Bologna e credo che l'espressione ho studiato a Bologna non è quella giusta. Bologna è il luogo dove sono nato intellettualmente e è nato, e non solo. Bologna è cominciata la mia avventura da molti punti di vista. Io ho fatto la laurea a Bologna, poi ho fatto dottorato a Padova, come Copernico. Anche Copernico ha studiato a Bologna, poi è andato a studiare altrove, compreso a Padova. Quando mi chiedono in giro per il mondo dove ho studiato, dico sempre Bologna come prima cosa, anche perché Bologna è più antica di Padova, è la più antica università di Europa. I padovani ogni volta che dico questo si arrabbiano. Copernico, quando è venuto a Bologna a studiare, perché è venuto dalla Polonia, cosa ha trovato? Ha trovato due cose. Ha trovato il sapere antico nei libri antichi, la matematica, l'astronomia, che è quello su cui ha costruito tutto quello che ha costruito, e le persone capaci di introdurlo a questo sapere, farlo entrare in queste cose. E questa è la prima cosa preziosa che ha trovato a Bologna. Ma poi ha trovato la seconda cosa preziosa, perché in fondo quel sapere antico erano 10 secoli che la gente l'aveva a disposizione e non bastava per fare quello che ha fatto Copernico. Copernico ha trovato un'altra cosa qui. Ha trovato quello spirito di cambiamento completo, di ribellione, di reinventarsi il mondo di nuovo, di abbandonare le vecchie cose, che era il Rinascimento, il primo Rinascimento italiano, che lui ha incontrato qua. E questo, secondo me, l'insieme di queste due cose è quello che l'università offre. Quello che io e la gente della mia generazione, arrivata a Bologna da altrove, abbiamo trovato qui a Bologna, sono le stesse due cose preziose. Da un lato, i libri, il sapere, per me la matematica, la fisica, su cui ho studiato e su cui ho costruito poi tutto quello che abbiamo potuto fare dopo, e le persone capaci di spiegarmelo, compreso il professor Guido Fano, che a un certo punto mi prese per un orecchio e mi disse: smettila di fare casino, se proprio devi fare casino farlo nella scienza almeno, che forse serve. Ma dall'altro, la seconda cosa preziosa trovata a Bologna è stata questo spirito di ribellione, di cambiamento, di inventare tutto, di rifare, che è quello che a me e tanti della mia generazione, per me e per tanti della mia generazione, ha costituito la base per poi tutto quello che è successo successivo dopo nella vita. Questa è l'eredità di Bologna. Ma forse questo non è ancora tutto, perché in realtà io a Bologna ho trovato molto di più. Per esempio, ho trovato due bambine che saltavano sul mio letto, meravigliose, che sono qui in questa sala, ancora bambine un po' più cresciute, tanti anni dopo. E mi ricordo che avevo conosciuto da pochissimo la loro madre, e in macchina, in viaggio fra Bologna e Verona, io sono di Verona, quindi spesso andavo avanti e indietro fra Bologna e Verona, ero riuscito a architettare una cosa per cui ero innamorato perso di questa signorina. Ero riuscito a architettare in modo di andare con lei a Verona, e lungo la strada, forse era a Crevalcore o Stiglia, non mi ricordo, lei mi chiese: ma perché studi fisica? E io diedi una risposta, credo molto fumosa, qualcosa del tipo, e se vedi Marzia, nella pianura padana, qui ci sono gli alberi, le case, la macchina, il mondo come lo vediamo, ma il mondo non è così. Il mondo è più complicato, è diverso, ci sono delle strutture, questo è il mondo per noi, ma il mondo, io vorrei capirlo meglio, capire perché ci appare così, che cosa siamo noi che lo vediamo così, vorrei capire di più. Io mi sono perso in qualche spiegazione di come secondo me avrebbe potuto essere il mondo diversamente. In fondo, sono passati 40 anni e stasera ho una seconda chance di provare a ridere un po' meglio come la fisica ci permette di vedere il mondo dopo, 40 anni in cui questa domanda, perché questa è la domanda che mi ha portato a studiare fisica, mi sono arrabattato, studiato, ho cercato di capirlo. E non credo di offrirvi una risposta chiara, perché nella fisica contemporanea la risposta chiara a questa domanda non c'è. Quello che c'è è un chiaro segno, una chiara indicazione che effettivamente il mondo non è così semplice come lo vediamo, ci sono delle altre strutture dietro, non è fatto di cose che stanno là, è più complicata la cosa. E questo libro, Helgoland, di cui questa è l'occasione per parlare, è un po' il racconto di cosa è stato per me la scoperta di la teoria cuore che sta al centro della grande rivoluzione della fisica del XX secolo, molto più di quella di Einstein, direi, per quanto profondamente ha cambiato la nostra visione del mondo, di cosa questa teoria ci dice sulla struttura del mondo. Uno dei motivi per cui questa teoria ci confonde, credo uno dei motivi storici per cui c'è molta confusione, è che la teoria dei quanti, la fisica quantistica, è nata due volte. È di quelle cose che nascono una volta e poi rinascono dall'altra parte. Una volta nel 1925, una volta nel 1926. Diversissima. La prima volta è nata a Helgoland, e Helgoland è il titolo del libro, ed è il modo in cui il libro si apre. Il libro si apre col racconto della nascita di questa teoria. Erano 20 anni che i fisici si arrabattavano per capire come funzionano gli atomi. Non ci riuscivano. C'erano delle cose che funzionavano un po' sì, un po' no. Ma tutto è fatto di atomi. E quindi non capivano come è fatta la materia. E nel 1925 questo ragazzo di 23 anni ha un'idea, un guizzo, che mette tutto in ordine a un certo punto. Mette tutto in ordine nel senso che scrive delle equazioni dalle quali di un tratto escono i numeri giusti, come si comportano gli atomi, come si comporta la luce, come si comportano le cose, seguono esattamente da queste equazioni. E il modo in cui lo fa è straordinario. Einstein dice è un calcolo di stregoneria quello che inventa Heisenberg, aveva 23 anni, e questa è l'età in cui si hanno le idee, le grandi idee, quindi se ci sono dei ventenni qui, questo è il momento di produrre. Poi dopo uno mette a posto, chiarisce, ma le grandi idee nascono spesso a questa età qua. E Heisenberg cosa fa? Fa una cosa stranissima, cioè tutti cercavano le nuove equazioni per descrivere come si muovono gli atomi, le nuove forze, le nuove equazioni del moto. Heisenberg prova una cosa completamente diversa, tiene le stesse equazioni di prima, le stesse forze di prima, tutto come prima, cioè veramente le stesse equazioni, ma invece di usare dei numeri per descrivere come si muove, un elettrone viaggia a una certa velocità, la velocità è tot chilometri al secondo, un numero, Heisenberg dice, quando faccio i conti, invece di usare un numero, devo usare una tabella di numeri. È una cosa tutt'altro che chiara, delle tabelle di numeri. Delle matrici quadrate, delle tabelline di numeri. E così la posizione, così l'energia, così tutte le cose. E rifà i conti di prima, invece che usando i numeri, usando tabelle di numeri. E pum, tutto torna, d'un tratto tutto torna. Questo è il calcolo di stregoneria, come lo descrive Einstein. Cosa significano le tabelle di numeri? Ci stiamo ancora arrabattando. Adesso si chiamano con nomi più pretenziosi, si chiamano operatori, si chiamano algebre non commutative, ma sono le tabelline di numeri. Questo è nel 1925. L'anno dopo, in maniera completamente, forse indipendente, Schrödinger, che è un fisico austriaco di Vienna che lavorava in Svizzera, reinventa di nuovo la meccanica quantistica, cioè reinventa un calcolo che dà gli stessi risultati. E anche lui lo trova non in un'aula universitaria o nel suo studio universitario, ma lo trova questa volta in una fuga d'amore con un amante il cui nome è rimasto tuttora misterioso, nessuno sa chi era, una vecchia amica viennese, questo dicono le sue biografie. Lui era sposato, ma è scappato con questa qua, è andato in Svizzera, ha preso un piccolo chalet, la leggenda vuole che è andato solo con lei e con due perle, che si metteva nelle orecchie, poi quando, diciamo, fra una pausa, durante le pause, nei suoi incontri dolci con questa signorina, faceva i conti. Cioè i conti e scrive un'equazione, la famosa equazione di Schrödinger, che permette di avere gli stessi risultati di Heisenberg, ma con un'idea completamente diversa. Nessuna tabella di numeri, nessun calcolo stregonesco, un'equazione per un'onda. E questa visione alla Schrödinger della teoria sembra molto più chiara di quella di Heisenberg, perché dice vabbè, ma l'atomo non è una pallina, è un'onda, l'elettrone non è una cosa, un pianetino che gira intorno al nucleo, è tutta un'onda che sta intorno, perché intorno al nucleo c'è come un lago agitato dal vento, c'è un qualche cosa che ondula, e quindi siccome tutto è fatto di elettroni, di protoni, di nuclei, di atomi, è tutto delle onde, noi non siamo altro che onde. Okay. In realtà neanche questo funziona molto bene, sembra chiaro, ma è tutt'altro che chiaro, perché poi quando vediamo un atomo non lo vediamo sparso, lo vediamo sempre in un posto solo. Quando vediamo un elettrone sta in un posto solo, non sta, per cui facciamo i conti come se fosse un'onda, ma poi quando questo elettrone sbatte contro qualcosa sbatte in un punto, non in un'onda, per cui ancora una volta è tutt'altro che chiaro. Sono passati 95 anni, quasi un secolo, e ancora non abbiamo le idee chiare. Questo calcolo stregonesco di Heisenberg o di onde poco chiare di Schrödinger è quello che oggi si chiama la meccanica quantistica. Credo che ci siano poche tecnologie oggi che non usino in una maniera o nell'altra la meccanica quantistica. Questo microfono ha dentro circuitini elettronici con dei transistor che sono stati calcolati usando la meccanica quantistica. Senza conoscerla non saremmo riusciti a fare questo microfono. Non ci sarebbero i laser, non ci sarebbero i CD, non ci sarebbero la risonanza magnetica, non ci sarebbero centrali nucleari, non ci sarebbe la bomba atomica, forse questo sarebbe meglio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la meccanica quantistica oggi nei licei i ragazzi studiano qualche cosa di meccanica quantistica e viene usata da ingegneri, astrofisici per calcolare cosa succede nelle stelle, eccetera, eccetera, eccetera. Però viene sempre usata come un misterioso calcolo che non si capisce cosa esattamente sta descrivendo. E la discussione su cosa significa, cioè cosa ci sta dicendo sulle cose. Questa è un'onda? O è una cosa che viene descritta da una matrice? Che significa? È ancora aperta, ancora completamente aperta. E grosso modo, adesso non ho il tempo di raccontarvi tutte le idee che ci sono in giro, ma grosso modo ci sono due possibili modi di vedere questa cosa, alla Schrödinger e alla Heisenberg, cioè questa doppia nascita è ancora rimasta nel modo in cui pensiamo alla fisica quantistica. E io penso che Heisenberg, il ragazzo di 23 anni, da solo su quest'isola ventosa, che si fa i calcoli, che quando la prima volta, si apre così il mio libro, la prima volta che gli tornano i conti, cioè il calcolo mostra che vengono giusti i numeri delle cose che si osservavano, degli atomi, lui si racconta, lui è da solo su quest'isola, la storia è che ci è andato perché soffriva di allergia E su quest'isola Helgoland, questa piccolissima isola nel mare del nord, ventosa, non ci sono alberi, non c'è vegetazione, quindi non ci sono pollini, quindi è andato lì per quello. Però io ho letto da poco che lui da piccolino amava i pirati ed era particolarmente innamorato di un pirata che in Italia è poco conosciuto, ma nei paesi del nord è abbastanza famoso, si chiama Sturtebeker. Se c'è qualche nordico forse conosce questo nome, ci sono delle statue del grande pirata Sturtebeker, è un po' leggendario nel XIII secolo, finisce ovviamente che gli tagliano la testa a lui e tutti i suoi compagni. E Sturtebeker, il covo era l'isola di Helgoland, quindi secondo me Heisenberg è andato lì a curarsi anche perché sognava i pirati, voleva fare il pirata anche lui, non lo so. Comunque lì da solo fa questi conti, gli viene... Una sera cominciano a venire, lui passa la notte a fare i conti, agitatissimo, funziona tutto. Alle 3 di notte, a questo momento di grande entusiasmo, ho visto qualcosa di nuovo della natura, parte nella notte, l'isola è rocciosa, si arrampica su queste rocce dell'isola e aspetta il sorgere del sole sul mare la mattina, questo momento di... Quello secondo me è il momento in cui la meccanica quantistica nasce e la giusta prospettiva in cui nasce. Schrödinger con le sue onde confonde tutte le cose, questo è il mio punto di vista. Allora com'è oggi la discussione? È ancora lì, c'è una parte del mondo fisici e scienziati che cerca di dire tutto è onde. E fatemi illustrare cosa segue, perché è abbastanza sorprendente. Segue la seguente cosa. Questa è l'interpretazione a onde, diciamo la versione estrema dell'interpretazione a onde della meccanica quantistica. Questo in realtà è un'onda, ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che è descritto da, sono fluttuazioni di qualche cosa che flutta in giro. E siccome è un'onda, può essere l'onda un po' qui e un po' qua. Quindi in realtà questo potrebbe spargersi, essere un po' qui e un po' là. Perché io lo vedo sempre in un posto solo e non lo vedo mai un po' qui e un po' là? Attenzione, secondo chi prende sul serio questa lettura della meccanica quantistica, il motivo è il seguente, perché quando io lo guardo, quando io interagisco con questa bottiglia, anch'io sono un'onda. Quindi l'onda Carlo interagisce con l'onda bottiglia che sta un po' qua e un po' qua, l'onda bottiglia, e l'onda Carlo si sdoppia in due onde, una parte dell'onda che ha visto lì e una parte che ha visto là. Quindi adesso ci sono due Carli, uno che ha visto la bottiglia lì, uno che ha visto la bottiglia là. Ma perché io vedo solo quella? Perché io sono uno dei due Carli, ce n'è un altro. Ce n'è un altro che è reale e sta in un altro mondo. Il mondo si è sdoppiato in due. Io vedo la bottiglia qui, ma nella grande onda di cui tutto è fatto c'è una bottiglia là e un Carlo che la vede là. E siccome questo vale per me, vale per ogni oggetto dell'universo con cui interagisco, vale per ciascuno di voi, vale per Laura, vale per Amaranta, ci sono milioni di copie di me, di Laura, di Amaranta, di ciascuno di noi, in questa immensa onda universale, l'interpretazione si chiama molti mondi, per questo motivo, e tutti reali. E noi non vediamo che un pezzettino, una fettina di questa immensa realtà in cui tutto succede in tante maniere in contemporanea. Questa è l'interpretazione di molti mondi, presa serissima da fior di filosofi, fior di fisici. Se voi andate a Oxford, la meccanica quantistica è questa. Io non ci credo. E tanti altri non ci credono. Perché questo è pensare che cercare di mettere ordine ai nostri pensieri inventandoci tutto un insieme di altri mondi che non vediamo solo per semplificare, per rendere più coerente qualche cosa che capiamo male. Io penso che il modo giusto, io e altri, pensiamo che il modo giusto di vedere la meccanica quantistica non è quello di Schrödinger, non sono le onde che sono reali e quello che vediamo che è una cosa piccola e prospettica, è il contrario. Le onde sono solo un modo di fare i conti. Quello non è lì e là insieme, è lì. Ma allora perché servono queste matrici, queste tabelle di numeri? Perché serve l'onda che ci dice che va un po' qui, un po' là? Perché quello che la meccanica quantistica descrive non è dove stanno le cose, è dove le cose si fanno vedere. La bottiglia si fa vedere a me e si fa vedere lì. Se io non la guardo e la riguardo di nuovo, in mezzo la meccanica quantistica non ci dice dov'è la bottiglia. C'è solo un'onda, ci fa un calcolo. Io credo che l'onda non sia la ciccia del mondo, l'onda è il calcolo di quello che succede. La meccanica quantistica parla di quello che vediamo, ma attenzione, quello che vediamo chi? Carlo? Gli uomini? Anche le donne? Gli scienziati, i laboratori? No, evidentemente, perché Carlo è un pezzo del mondo. Scienziati e laboratori sono un pezzo del mondo. Quello che un pezzo del mondo vede, cioè il modo in cui un pezzo del mondo interagisce con un altro pezzo del mondo. Cioè, se noi non caschiamo nella trappola di pensare che la meccanica quantistica ci dice solo quello che i nostri pensieri, il nostro spirito, la nostra anima fuori dalla realtà vede, ma ci rendiamo conto che noi siamo pezzi del mondo, allora quello che la meccanica quantistica ci dice è che sta descrivendo come un pezzo di mondo agisce su un altro pezzo di mondo. Ma non solo, ci sta dicendo che questo è tutto. E questo significa che le cose in sé non hanno proprietà di per sé, hanno solo proprietà rispetto ad altre cose. Cioè, una bottiglia non è un oggetto che ha una sua completezza, individualità, indipendentemente da tutto il resto. Esiste rispetto a tutto il resto. E questo è il mondo, e questo essere, e questo insieme di relazioni, di connessioni, di interazioni, di cui gli oggetti sono solo dei nodi. Un po' noi lo sapevamo già, no? Perché in fondo, la bottiglia, cos'è una bottiglia? La chiamiamo bottiglia perché noi la usiamo come bottiglia, no? Di per sé non è una bottiglia, è un pezzo di ferro, di un colore, di una forma. Ma anche il colore non è una caratteristica della bottiglia, perché il colore dipende da come influisce sui miei occhi, no? I gatti vedono i colori diversi da noi, non vedono il rosso, il blu. Quindi il colore non è una proprietà degli oggetti, è una proprietà che sta fra l'occhio, la luce, è una proprietà che riguarda l'interazione complessa fra il mio cervello, la mia retina, la luce e l'oggetto. Uno può dire, vabbè, però bottiglia è lì, è un pezzo, è tutt'uno, ma non è vero che è tutt'uno, perché posso toglierne un pezzo, non è più tutt'uno. E allora che cos'è la bottiglia in sé? Beh, è un insieme di atomi, quelli lì che stanno là, quelli sì che stanno là, quelli ci sono nella materia. No, perché la meccanica quantistica ci dice che gli atomi non stanno là, gli atomi sono solo il modo in cui interagiscono con la luce che ci rimbalza, con gli altri atomi intorno. Questo, io credo, è la scoperta che ha fatto Heisenberg nel 1925 su quest'isola, l'isola dei pirati. Cioè che noi capiamo il mondo meglio non se lo pensiamo come un insieme di cose con proprietà, ma come una rete di interazioni in cui quello che conta è come le cose si mettono in relazione e non come le cose sono. Questa è l'idea chiave. Il mondo è una rete di relazioni, e se cerchiamo di riesprimere questa rete di relazioni come proprietà di cose individuali, ci riusciamo solo fino a un certo punto, ci riusciamo per le cose grosse, ma poi non funziona. Non funziona nel dettaglio, non quadra. Quello che quadra è parlare solo della rete di relazioni. A me questa sembra la strada corretta per pensare alla meccanica quantistica. Nel libro difendo questa idea, che non è solo un'idea mia, si chiama l'interpretazione relazionale della meccanica quantistica, contro l'idea che esistono altri mondi o che esistono cose invisibili che ci spiegano i fenomeni quantistici. Per capire la meccanica quantistica non bisogna aggiungere, bisogna togliere, non bisogna pensare che ci sono altri mondi, variabili nascoste, fenomeni che ancora non abbiamo capito. Non è quello. La meccanica ci dice il mondo è meno di quello che pensavi, non è fatto di oggetti che rimangono. Schrödinger stesso, che poi cambiò idea sul pensare alla meccanica quantistica, in tempi tardi dice sì, in fondo un elettrone non è una particella che si muove, è un insieme di eventi puntiformi quando interagisce con qualcos'altro. Il mondo è questa tenue trama di eventi, di cose che succedono, che mettono sempre in relazione parti di mondi diverse una con l'altra. È un mondo più lieve, un mondo più bello, secondo me, più leggero, senza la pesantezza degli oggetti che stanno là. Quella pesantezza degli oggetti che stanno là è la nostra filosofia che li aggiunge alla realtà, che è fatta di processi e di eventi. E questo, da un lato, toglie alla fisica il suo ruolo di mettere, di dire cos'è una sostanza universale alla base di tutto quello che accade, ma dall'altro ci dà un modo di pensare al mondo in generale che è molto più vicino in fondo a quello che già usiamo, perché quando parliamo di chimica, gli elementi chimici sono definiti da come interagiscono con altri elementi chimici. Quando parliamo di biologia, gli organismi sono combinazioni di processi e li comprendiamo come sono evoluti perché sono in combinazione con qualcos'altro. Noi pensiamo sempre al mondo in termini di relazione. Questo io penso è il modo più utile per pensare al mondo, e la fisica stessa ci sta dicendo questa cosa qua. Noi stessi, diciamo, che cos'è l'Italia? Non è mica una cosa, è un insieme di relazioni. Che cosa sono io? Io non sono un'entità che sta là. Io sono l'insieme di relazioni, il mio respiro che entra, che esce, i pensieri che entrano, che escono, la luce, lo sguardo, e sono le emozioni che scambio con tutti gli altri. Io sono quello che è, che vive nello sguardo delle persone che mi vedono e hanno un'immagine di me, come io ho un'immagine degli altri, le persone che mi conoscono, che leggono i miei libri o con cui scambio delle relazioni, che mi vogliono bene, che mi amano e che amo. Questo, io penso, è la natura delle cose, non chiusa in un nucleo, ma generata da come si mette in relazione con le altre cose. Io sono Carlo che va in giro per il mondo e parla con le persone, sono Carlo che rimane nello sguardo degli amici, delle persone che mi vogliono bene in questa città straordinaria che è Bologna. Grazie.
Avete ascoltato Carlo Rovelli in una lezione sulla meccanica quantistica tenuta il 7 ottobre 2020 nell'Aula Magna di Santa Lucia dell'Università di Bologna. Vi aspettiamo alla prossima Almalexia.